Allora ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Come sempre preghiamo a due cori, gli uomini e le donne. Pietà di me, o Dio, nel tuo amore, nella tua grande misericordia, cancella la mia iniquità.
Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato rendimi puro.
Sì, le mie iniquità io le riconosco, il mio peccato mi sta sempre dinanzi.
Conosco di te solo il tuo peccato, quello che male hai in cuore, io l'ho fatto. Così sei giusto nella tua sentenza, sei retto nel tuo giudizio.
Ecco, nella colpa io sono nato, nel peccato mi ha concepito mia madre.
Ma tu gradisci la santità nel mio intimo, nel segreto del cuore mi insegni la sorella.
Aspergimi con rami di sopo e sarò puro. Lavami e sarò più bianco della neve.
Fammi sentire solo la giustizia e giusteranno le ossa che hai.
Distogli lo sguardo dai miei peccati, cancella tutte le mie colpe.
Crea in me, Dio mio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito santo.
Non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito.
Rendimi la gloria della tua presenza. Sostienimi con
un consiglio di Gesù. Insegnerò ai ribelli le tue vie e i peccatori a te ritorneranno.
Liberami dal sangue, o Dio mio, Dio mia sorella. La mia lingua esalterà la tua giustizia.
Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode.
Tu non gradisci la mia presenza. Se offro una cosa, tu non mi accetti.
Uno spirito contrito e sacrificio a Dio, un cuore contrito e affranto, tu, o Dio, non disprezzi.
Nella tua bontà, paga la mia famiglia, riconoscimi
allora gloria al Padre. Due parole su questo salmo che conosciamo. E una prima cosa, notate come si vede che c'è un'aggiunta, cioè perché gli ultimi versetti dicono esattamente il contrario dei penultimi, no? Perché nei penultimi, cioè versetto 18, si dice: tu non gradisci il sacrificio e se offro olocausti tu non li accetti, perché uno spirito contrito è il sacrificio a Dio, un cuore contrito e affranto tu, o Dio, non disprezzi. E probabilmente il salmo finiva qui. Poi tu non gradisci i sacrifici, cioè abbiamo il Tempio, nella tua bontà fa grazia al Signore, ricostruisci le mura di Gerusalemme, allora gradirai i sacrifici legittimi, l'olocausto e l'intero oblazione. Quindi si nota, no, mani differenti. Poi un'altra cosa importante, però questo ve lo lascio per la vostra meditazione quaresimale, cioè questo salmo dovrebbe essere letto insieme al salmo 50, al salmo precedente, cioè sono un dittico, è un dittico. E il salmo 50 è un salmo forte, un salmo duro, perché è un salmo di accusa. Dice: parla il Signore Dio degli dei, convoca la terra da oriente a occidente, da Sion bellezza perfetta, viene il nostro Dio e non sta in silenzio, davanti a lui un fuoco divorante, intorno a lui si scatena la tempesta, convoca il cielo dall'alto e la terra per giudicare il suo popolo, davanti a me riunite i miei fedeli, eccetera eccetera eccetera. Ascolta popolo mio, voglio parlare, testimonierò contro di te Israele, io sono Dio, il tuo Dio, non ti rimprovero per i tuoi sacrifici, eccetera eccetera. Questo salmo, che ci può lasciare un po' così, in realtà è un salmo, cioè è un modello letterario che si chiama rib in ebraico, cioè è contesa, la traduzione del termine dovrebbe essere contesa. Cioè cosa accadeva? Accadeva che quando due facevano un'alleanza e uno dei due veniva meno, l'altro lo andava a prendere, no? Per i capelli, se ce l'aveva, e gli gridava, no? Gli gridava il suo essere venuto meno, no? E litigava con lui, ma perché cosa? Perché lui rientrasse, no, nell'alleanza, nel patto. Quindi era una modalità di ricostruire l'alleanza, cioè l'alleanza che era stata fatta, no? E che veniva disattesa, allora quello che era stato la parte lesa, no? E che voleva salvare la relazione, per cui è interessante che il voler andare a litigare, a discutere, non è spinto appunto dalla voglia di dare addosso all'altro, di fargliela pagare, no? Di in qualche modo di condannarlo, e, no? Ma è mossa dall'amore. Dall'amore. No, e allora infatti sappiamo, no, cioè, che molte volte anche quando in una relazione c'è qualcosa che non va, a volte siamo, cioè lo stare in silenzio e ritrarsi, no, è un, invece il parlare a volte, no, è il modo di dire ok, confrontiamoci, no? E dice: conosco, cioè, se avessi fame non te lo direi, eccetera eccetera. E poi dice, no, perché vai ripetendo i miei decreti, hai sempre in bocca la mia alleanza, tu che hai in odio la disciplina, le mie parole ti getti alle spalle. E in questi giorni della quaresima, nelle messe feriali, anche in quelle domenicali, però soprattutto ci sono, ascoltiamo spesso le parole dei profeti, che sono parole forti, dure a volte, no? L'altro giorno c'era: maledetto l'uomo che confida nell'uomo, sarà come un tamerisco, una steppa, eccetera eccetera, no? Geremia. E poi si arriva a dire che più infido di ogni cosa è il cuore dell'uomo, e chi può conoscere? Allora, però sono parole che, come dire, vogliono ristabilire l'alleanza, vogliono che l'amore non si perda, l'amore non si perda. Quindi se volete è un po' la stessa dinamica di Nathan, no? Nathan, ricordate che il brano, il capitolo che abbiamo letto la volta scorsa, l'11 e parte del 12, andava a presentare una parabola in cui Davide si esponeva. Ricordate che stiamo leggendo questo passo, questo passo difficile nella storia di Davide, no? Cioè il suo peccato. E non lo stiamo a riprendere, l'abbiamo approfondito la volta scorsa, e allo stesso tempo vedete il Signore che non vuole lasciarlo nella morte, no? Il Signore non abbandona nessuno nel suo peccato. Per quanto il peccato sia, sia grande, questo non blocca l'amore di Dio, che cerca di tirarlo alla vita. Per quanto uno possa essere sceso negli inferi, gli inferi non sono così profondi, no? Anzi, noi crediamo poi che il Signore Gesù è sceso agli inferi, ha visitato. Quindi l'estrema lontananza, no? Con l'inferno diciamo l'estrema lontananza. Dio, il Signore Gesù è sceso fino lì, no? E a Gerusalemme, al Santo Sepolcro, sotto la cappella del Golgota, c'è cioè la cappella della... cosa c'è sotto il Golgota? C'è la cappella? No. Proprio sotto il Golgota c'è la cappella... Tutti quelli che sono stati a Gerusalemme, che disastro! Portati in vano, portati in vano. Ecco, i tre lì, portati in vano. Cosa c'è sotto la cappella? E cos'è? Cos'è? Come si chiama quella cappella? La tomba di Adamo. La tomba di Adamo. Ora, attenzione, è chiaro che non è la tomba di Adamo, no? Ma è un fatto teologico, cioè sotto la cappella del Golgota, proprio lì nell'edificio del Santo, c'è la cappella, la cosiddetta tomba di Adamo. Ora è chiaro che non c'è la tomba di Adamo, ma è un fatto teologico. Cioè, così come nelle icone oppure in alcune rappresentazioni della croce, voi notate che c'è il crocifisso e la base della croce è su una piccola montagnetta, una parte rialzata, dove c'è una grotta, no? Una tomba con un cranio, no? Quello è la tomba di Adamo. E teologicamente cosa si vuol dire? Che il Signore Gesù attraverso la morte ha vinto la morte entrando negli inferi, scendendo fino a... Gli inferi significa il posto più lontano da Dio. Lui è sceso fino in fondo per portare la salvezza a tutti i giusti. Sì, non è un autore di riferimento per me, però va bene. No. Sì, no, sono, però non, va bene, va bene. E, sì, però è quello, lui ha preso da lì, cioè questa discesa. Ecco, allora, e quindi anche, notate, questa bellezza, cioè di una parola forte, Guardate che noi non siamo abituati, perché con questa cosa dell'amore di Dio che ti accarezza, con questi Gesù che hanno i capelli cotonati e che non si capisce bene, tante volte se sono un po' effeminati, cioè queste immagini molto languide, molte volte, no? Cioè, allora noi siamo un amore del Signore. Per cui certe parole dell'Antico Testamento, uno rimane un po' così, dice, no vabbè, è Antico Testamento. Oltre che Gesù aveva certe parole, voglio dire, che rispetto all'Antico Testamento non c'era nessuna piena sintonia, ma cioè uno lo capisce, capisce il senso di chi appunto è entrato in relazione con te, tu sei entrato in relazione con lui, no? E vedete, io sono Dio, il tuo Dio, dice il Salmo, no? Cioè quello con cui tu sei entrato in relazione, hai sperimentato la vita e adesso stai fuggendo nella morte e io ti vengo a cercare, vengo a litigare con te, no? Vengo a litigare con te perché quello che io voglio darti è il mio perdono. C'è un passo di Ezechiele che è un capitolo che è bellissimo, perché gli dice di tutti Ezechiele al popolo di Israele, e alla fine a un certo punto gli dice: tu continua a peccare e io continuerò a perdonarti, vediamo chi vincerà, il tuo peccato o il mio perdono. Cioè veramente, no, qualcosa di... che però ci fa cogliere, ecco, quindi queste parole, perché poi vedete, fra l'altro, il Signore più di che parlarci non può fare. Noi nelle nostre perverse immagini di Dio abbiamo tutto questo Dio grande burattinaio, no? Per cui se ti si riga la macchina, allora tu capisci che è un avvertimento, no? Cioè, che il Signore ha cominciato a dirti: stai attento a te, no? Se comincia ad avere un po' di tosse, un po' di cose, eccetera, comincia a preoccuparti, perché no, dice, se mi viene qualcosa è perché Dio mi sta punendo. Guardate che il Signore è più che parlarci, e che è tutto parlarci, perché significa il suo amore, la sua relazione con noi che non viene mai meno. I rabbini dicono: sì, sì, quello parla, parla, e poi non fa niente. Cioè, nel senso, rispetto alle sue minacce, alle sue cose, no? Perché? Perché la sua parola è perdono. La sua parola è perdono. Infatti, eravamo arrivati nella nostra lettura al capitolo 12, a Natan, che va da Davide. Vi ricordate anche l'astuzia, diciamo, la sapienza di Natan, che conosce, tra virgolette, il suo pollo, cioè conosce Davide, e sa che se gli va incontro direttamente non avrebbe mai accettato, sarebbe entrato. Allora gli racconta una parabola sulla quale lui, come re, è chiamato a giocarsi, no? È chiamato a esprimersi come re e quindi a giudicare. Infatti lui si indigna di questo qui, che, no, l'uomo ricco che aveva tante pecore, che accoglie un visitatore, invece di prendere dal suo gregge va dall'uomo povero che aveva una sola pecorella e gli strappa quello. Davide si arrabbia e dice: costui, chi ha fatto questo, è degno di morte, pagherà 4 volte il valore della pecora. Vedete, già dalla sentenza, no? Cioè, quindi sono al versetto 5, versetto 6, e non averla evitata. E allora Natan dice: tu sei quell'uomo. Così dice il Signore Dio Israele: io ti unto re e ti ho liberato dalla mano di Saul, ti ho dato la casa del tuo padrone, eccetera, eccetera. E tu hai colpito di spada Uria l'ittita, hai preso in moglie la moglie sua e l'hai ucciso con la spada degli ammoniti. Vedete, il suo peccato, poi, che l'altra volta lo vedevamo anche nel suo no, in radice, no? Nel suo non combattere più, nel suo non essere più re. Cioè, o meglio, perversione del suo ruolo. Una perversione del suo ruolo. Il re è colui che unisce il popolo, no? Che è simbolo, è segno di comunione, no? Tutti quanti fanno fedeltà a lui, tiene insieme. Il re è colui che fa giustizia. Il re in qualche modo è pastore, cioè custodisce, no? Combatte per il popolo. Ecco, lui a un certo punto non fa più questo, ma gestisce la sua regalità per se stesso, muovendo il suo potere. In fondo, vedete, anche questa donna, no? La Betsabea non dice nulla, cioè, oltre che la donna era in un contesto culturale che già era molto penalizzante, così, no? Ma come dire, lei la prende, la usa, la rimanda via, poi rimane incinta, cerca le soluzioni, non le trova, allora usa il suo potere con Joab, no? Però in una deformazione del potere, vedete che è morte, e che sarà morte anche per lui. Questo uso del potere per la morte, dalla morte agli altri e a lui. Perché? Perché con Joab, no, entra in un rapporto che di connivenza, di cose, che Joab accetta questo potere deviato, no, e lo userà. Perché vedremo poi, no, chiederà il conto a Davide, sa di poter avere potere su di lui, perché gli ha fatto il favore, perché l'ha coperto, perché gli ha fatto uccidere un suo soldato, no? Cioè quest'uso perverso della regalità. E allora Nathan gli dice: tu sei quell'uomo. Io sto per suscitare contro di te il male della tua stessa casa, prenderò le tue mogli sotto i tuoi occhi per darle a un altro, chi giacerà con loro alla luce di questo sole, così tu hai fatto questo in segreto, ma io farò questo davanti a tutto Israele e alla luce del sole. Attenzione, qui dobbiamo sempre decodificare, cioè nel senso che non è il Signore che farà questo, lo vedremo anche subito dopo, è importante tenere conto di questo. Cioè l'ebreo, vedete, come dire, in qualche modo, cioè l'ebreo sa che siamo poi noi, l'ebreo antico sa che siamo noi che compiamo, no? E che quello che accadrà, vedremo, sarà tutta un'impostazione che i suoi figli, per esempio, prenderanno, no? Di un utilizzo del potere per la morte e che porterà a morte, no? Allora dire il Signore farà questo è un po' come dire nelle mani del Signore è sempre questa storia. Questa storia di male che noi viviamo, questa storia di male che noi realizziamo, no? Allora in qualche modo è nelle sue mani. Allora dire che il Signore farà questo in qualche modo mi fa dire c'è ancora speranza. Perché se questa storia di male è dentro le sue mani, e le sue mani di chi? Noi conosciamo che è il nostro Dio, che ci ha tirati fuori dall'Egitto, eccetera. Allora in questa storia di male lui porterà avanti il suo progetto di salvezza. E dobbiamo sempre tenere presente che questi racconti sono scritti da persone che hanno molto più di noi, noi per certi versi, ma non così, cioè come dire, l'esperienza di fondo, l'esperienza che il Signore ci ha liberati dall'Egitto. Un presupponendum positivo, potremmo dire, no? Forte, la loro fede è su quello. La loro fede è di dire, ascolta Israele, il Signore, il nostro Dio, il Signore è l'unico. No. E dicendo Israele già dice tutto il cammino, no? Nell'uscita dall'Egitto, dicendo tutta la nostra storia. E allora, come dire, su questa base, no, di esperienza si può anche guardare tutte le vicende contorte. Accadrà questo, vedremo, ci arriveremo, accadrà che le mogli di Davide giaceranno con un altro uomo, vedremo, e purtroppo sarà il figlio, vedremo. Allora Davide disse a Nathan, ho peccato contro il Signore, vedete il Salmo 50, no? Il Salmo 50, ho peccato contro il Signore, non si difende più. Non si difende più. Il riconoscimento del nostro peccato, il riconoscimento del nostro peccato, cosa rara nei nostri tempi. Perché noi ci difendiamo, nel senso che la colpa è sempre degli altri. Ricordate Genesi 3, che adesso stiamo per leggere, stiamo arrivando nelle letture del lunedì. Genesi 3 è bellissimo, no? Perché dopo tutto il casino che ha combinato Eva e Adamo insieme, non è Eva e Adamo insieme, il Signore va e gli dice ad Adamo, hai mangiato forse dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare? E Adamo, vedete, non risponde, perché Dio fa una domanda a cui si dovrebbe rispondere, hai mangiato? Cioè come si risponde alla domanda hai mangiato? Sì, no. Adamo è creativo. Perché dice la donna, è bellissimo, no? Cioè la donna, come dire, è così sempre, noi uomini siamo vittime innocenti, traviati, no, dalle donne, no, che non, come dire, sono la nostra rovina, non possiamo fare a meno di voi, però è così. E allora è la donna, che però, lo scaricabarile che non si ferma la donna, ma va su tu. Questa è proprio la cosa più bella che noi uomini sappiamo inventare, no? Perché poi alla fine la colpa di tutto è di Dio. Cioè, se vedete tutti i casini che noi facciamo, cioè, alla fine la colpa è di Dio. Cioè, sempre Dio alla fine, no? Ora lui è umile, zitto, prende su di sé, no? Allora, il riconoscimento del peccato, cioè l'assunzione della nostra morte, no? Perché questa morte venga risuscitata, superata, sconfitta, riempita del suo perdono. Guardate che il problema non è neanche peccare, perché la stessa scrittura dice che il giusto pecca 7 volte al giorno. Il problema è non riconoscere il proprio peccato. E non riconoscere il problema. Poi io credo che da una parte, cioè la psicologia è una grande cosa, che ci ha aiutato, lo psicologismo meno, per cui a volte uno giustifica tutto, no? Uno commette delle cose, no vabbè, però lo fa perché sai avuto un'infanzia difficile, che è vero anche, quanti di noi, chi di più, chi di meno, cioè, oppure perché scattano dei meccanismi, scattano delle cose, vabbè, ma anche in queste cose qui c'è una nostra libertà. Cioè, alla fine, un mistero per cui noi scegliamo la morte. E questo è il peccato. Che questo si innetti nelle nostre dinamiche strutturali, psicologiche, fisiche, siamo d'accordissimo. Ma che tutto si risolva nelle dinamiche psicologiche, fisiche, no. No. Questo no. Per cui, se no, noi siamo veramente... Il male non ha una responsabilità, no? Ma il fatto è che poi l'assunzione di responsabilità non è per la condanna, perché noi fuggiamo da questo, perché con le perverse immagini che ci portiamo di Dio, pensiamo che se diciamo sì, sono colpevole, avremo chissà quale condanna, che noi stessi vorremmo darci, perché i peggiori giudici di noi siamo noi stessi. No. Per cui, e invece, vedete, ho peccato contro il Signore, Natan rispose a Davide... Il Signore ha rimosso il tuo peccato. Cioè, la parola di Dio di fronte al riconoscimento del tuo peccato è perdono. È perdono. E guardate che, questo lo dicono persone molto più autorevoli di me, e non è falsa umiltà, e forse l'unica esperienza che noi possiamo fare di Dio in questa vita è del suo perdono. Il Signore Gesù lo dirà in Luca 7, no? Rispetto a quella peccatrice, quella prostituta che andrà a mettersi ai suoi piedi, no? Alla fine lei dirà, a chi è perdonato molto, no? Amerà molto, a chi è perdonato poco, ama poco. Attenzione, ma non perché il Signore perdona poco ad alcuni e molto ad altri. No, no, è perché, come dire, l'esperienza che noi facciamo del perdono di Dio è molto misera, perché è tante volte è tanto misera e superficiale la nostra vita. Per cui noi le cose di male, di morte che ci sono nelle nostre relazioni, non le vediamo neanche. Non le vediamo neanche. È interessante. Non a caso l'esperienza dei santi ci dice che costoro che più si avvicinavano al Signore più si sentivano peccatori. Uno dice, vabbè, ma era falsa umiltà, erano così bravi, no? Cioè, no, perché entrando nel cuore e gustando sempre più la vita, tu ti rendi conto di cosa vita non è. No? Sai renderti più conto, no? Come dire, sai osservare i particolari. Sai osservare i particolari. Un cuore più attento, più vivo, coglie più cose. Coglie più cose. Vedete, il Signore ha rimosso il peccato, tu non morirai. Cosa aveva detto Davide dell'uomo che aveva preso la pecora, no? Quest'uomo merita la morte. Vedete, lui è il giudice, no? Per cui lui, secondo lui, e se dovesse, probabilmente in quel momento Davide era a dire: io devo morire, no? Perché ho commesso qualcosa che merita la morte, io devo morire. Attenzione, anche noi tante volte su certe cose qui non ce le perdoniamo. Magari nonostante che ci siamo confessati, nonostante, no? Ma tu torni lì, no? Come dire, questo io non lo devo fare. E questo io non lo devo fare. Poi amiamo alcune volte, come dire, torturarci un po', no? Cioè, allora uno ritorno. Inutile che poi gli stai a dire nella confessione: guarda, una cosa che è confessata una volta, non devi confessarla più. Perché il Signore ha preso, eh? Ma non importa, perché uno deve tornare. Noi a volte veramente gustiamo nel farci nel male, no? Cioè, siamo complicati, siamo veramente gente complicata. E per cui allora uno, no, ho sbagliato, devo pagare. E c'è gente che si porta delle cose per tutta la vita, no? Meno male che il Signore è il nostro giudice, meno male. Perché noi, se fossimo abbandonati a noi stessi, sarebbe terribile. Meno male che lui è il nostro giudice.
Oggi una cerchia si è incendiata per liberarsi da casa.
Vabbè, quello sono quelle patologie. E allora il Signore, no, vedete che tu non morirai. Tuttavia, poiché con questa azione tu hai insultato il Signore, il figlio che ti è nato dovrà morire. Attenzione a questa, no, noi dobbiamo decodificare questa cosa qui, no? Cioè, io credo che la decodificazione sta, allora innanzitutto sapete che, ritorniamo a dire che questi racconti non sappiamo il fondamento storico di questi racconti, no? Cioè se siano racconti avvenuti storicamente secondo una linea, biblica, e c'è un'altra linea che invece pone un po' delle tipologie, sono dei racconti tipologici, no? Che rappresentano delle figure. E in ogni caso io penso che questi racconti sono stati poi composti, raccontati, redatti, meditati dopo, se sono avvenuti questi fatti. E allora io penso che semplicemente la cosa è stata che questo figlio sarà morto, come voglio dire, la mortalità infantile, no, era molto più diffusa che ai nostri tempi, quindi che un bambino possa nascere, no, possa morire e che sia stato letto, no, come conseguenza del peccato di Davide. Ricordate che questa era la mentalità ancora ai tempi di Gesù. Ricordate il racconto del cieco nato, no? Dove i discepoli domandano Gesù, no? Per cui se ancora al tempo di Gesù si pensava che se uno nasceva con delle deformazioni era perché il peccato, no, dei genitori, o perché lui aveva peccato, allora ancora di più, 1000 anni prima, questa cosa era molto radicata, no? Per cui probabilmente questo bambino sarà nato morto e sarà stato letto come conseguenza del peccato di Dio. Attenzione, questo dice anche che il peccato ha le sue conseguenze. Cioè, porre atti di morte porta morte. No. Per cui c'è un perdono, no, che vuole rimettere su. Però ci sono le conseguenze che non immediatamente, no, sono aggiustabili. E poi tra l'altro non tutto poi è aggiustabile. Ci sono delle cose che sono rotte e non si riaggiusteranno mai più. Questo dice, vabbè, ma c'è stato un perdono. Sì, c'è stato il perdono, ma poi, no, le conseguenze di quell'atto che è avvenuto, di quella morte che è avvenuta, no, ha portato delle conseguenze che alcune cose si riaggiusteranno, altre no, saranno affidate a Dio, le prenderà Lui. nella sua misericordia. Però noi magari non le vedremo, no? Quindi, e questo è importante anche per uscire dalla, da quelle altre false immagini di Dio, di un Dio che premia o castiga, no? Per cui se ti comporti bene c'è la caramella, se ti comporti male c'è lo schiaffone, no? Per cui, come dire, le conseguenze non sono insite nel gesto, no? Ma sono, cioè, come dire, il premio o il castigo di un grande fratello, no, che ti scruta, ti vede, Dio ti vede. Quindi, allora no, c'è qualcosa che entra dentro, no? Allora il Signore dunque colpì il bambino con la, che la moglie di Uria aveva partorito, e David, a Davide il bambino si ammalò gravemente. Davide allora fece suppliche a Dio per il bambino, si mise a digiunare e quando rientrava per passare la notte dormiva per terra. Gli anziani della sua casa insistevano presso di lui perché si alzasse da terra, ma egli non volle e non prese il cibo con loro. Vedete, allora Davide intercede, è la nostra preghiera di intercessione anche, no? Per i malati, perché in qualche modo in quel mistero che c'è nella vita di ciascuno, che è fatto di una vita nella carne, di una vita nella fragilità, nello spirito, no? Ci sia una solidarietà e una preghiera che aiuti, però sapendo che questo può andare o non andare. C'è un mistero, no? Infatti dice, ora il settimo giorno il bambino morì. Il settimo giorno il bambino morì. Quindi c'è una lotta contro il male fisico, che qui naturalmente è visto in stretta connessione con il male morale, ma noi sappiamo che non è sempre così. E allora una lotta con tutto se stessi, anche con la preghiera, e possiamo pensare anche con i medici del tempo che hanno tentato, no? E che è quello che noi dobbiamo fare, cioè opporci al male con tutti i nostri mezzi. Ma quando questo male poi si supera, allora noi, ecco, crediamo in qualche modo che anche questa morte che non siamo riusciti a superare non sarà l'ultima parola sulla nostra vita. Che il Signore raccoglierà, prenderà tutto con sé. E quindi temevano di annunciargli che il bambino era morto, perché dicevano, ecco, quando il bambino era ancora vivo, noi gli abbiamo parlato e non ha ascoltato le nostre parole. Come faremo ora a dirgli che il bambino è morto? Farà di peggio, no? Quindi si preoccupano i servi, perché vedendolo affranto, in digiuno, eccetera, no? Dicono, adesso che gli andiamo a dire che è morto, questo... Ma Davide si accorse che i suoi servi gli svegliavano fra loro, comprese che il bambino era morto, e disse ai suoi servi, è morto il bambino. Quelli risposero, è morto. Allora Davide si alzò da terra, si lavò, si unse e cambiò le vesti. Poi andò nella casa del Signore e si prostrò. Rientrato in casa, chiese che gli portassero del cibo e mangiò. I suoi servi gli dissero, cosa fai? Per il bambino ancora vivo hai digiunato e pianto, e ora che è morto ti alzi e mangi. E gli rispose, quando il bambino era ancora vivo digiunavo e piangevo, perché dicevo, chissà, il Signore avrà forse pietà di me e il bambino resterà vivo, ma ora egli è morto, perché digiunare? Potrei forse farlo ritornare? Andrò io da lui, ma lui non tornerà da me. E la fede nella risurrezione dei morti è qualcosa di molto tardo nella storia di Israele. Quando dico tardo, dico che stiamo arrivando a Gesù. Terzo secolo? Secondo secolo? I testi più antichi non hanno tanto questo. Cioè, i testi più antichi hanno che la benedizione di Dio è nella vita e poi si torna alla terra, no? Si torna nello Sheol, no? Per cui qui, cioè non è così esplicita, c'è qualcosa, ma si espliciterà e si comprenderà dopo. Però in questa reazione, un po' immediata, no? Cioè, che ci sembra un po' troppo veloce, però c'è un, anche io pensavo, coglievo un'elaborazione del lutto, cioè che è qualcosa che anche noi, poi ciascuno con i suoi tempi, ciascuno col suo cammino, ciascuno con la sua fragilità, no? Però che come cristiani, nella speranza del Signore Gesù che ha vinto la morte, forse poi no, per quello che abbiamo già vissuto e per quello che vivremo, no? Rispetto ai cari che moriranno prima di noi, o che sono già morti prima di noi, quello di un'elaborazione del lutto. Cioè quello in qualche modo a un certo punto di affidare a Dio, no? Che non significa dimenticarli, no? Ma noi che siamo in vita, riprendere a vivere. Un discorso naturalmente difficile, no? Però che io l'accendo veramente con grande rispetto, con grande che coinvolge tutti noi, anche me, no? Cioè, però credo che ci sia delle indicazioni, no? Cioè nella fede nel Signore Gesù, che ha vinto la morte e che ci dà l'ardire, lo sperare, anche con la nostra piccola fede, che ci ritroveremo, la morte non ci separerà per sempre. Allora c'è una vita, no? Da assumere e da andare avanti. Poi Davide consolò Bezzabea, sua moglie, andando da lei e giacendo con lei. Così partorì un figlio che gli chiamò Salomone. Il Signore lo amò e mandò il profeta Natan perché lo chiamasse e gli dia per ordine del Signore. Come vedete in nota, e Yedidia significa amato dal Signore, amato da Adonai. E la Yah finale sarebbe appunto il tetragramma che viene soltanto citato con alcune consonanti. Amato dal Signore. Notate anche la doppia D, che ritroviamo anche in radice poi nel nome Davide, no? Amato. Quindi è Salomone, incontriamo Salomone, siamo arrivati a Salomone, anche se poi adesso per un po' non lo sappiamo che c'è, ma non se ne parlerà. E Salomone il pacifico, no? Shlomon viene da Shalom, la stessa radice di Shalom. Quindi, no? Chissà perché Davide sceglie questo nome, no? Forse perché veramente lui che ha visto tanto sangue, ha visto tanta morte anche nella difficoltà di relazioni, tanta invidia, anche lui è stato coinvolto, non è un puro, però si è giocato, ha amato e poi dopo ha vissuto questa esperienza di morte, no? Che ha sentito venire da lui dentro, forse questo bisogno di pace, di shalom, che attenzione, pace non è la pace, lo shalom non è la pace di non esserci guerra, la pace è vita piena, cioè dove veramente non c'è più conflitto, non c'è più motivo di esclusione, non c'è più, dove c'è un amore che ingloba tutti, che non lascia nessuno fuori. Per cui è bello anche pensare, no, questo nome che Davide avrà, avendo saputo che Bezzabea era di nuovo incinta, ha avuto il tempo per pensarci, per dire come lo chiamo, come voglio chiamare, no? Allora Salomone, il pacifico. Intanto Joab assalì Rabbà degli Ammoniti si impadronì della città regale e inviò messaggeri a Davide per dirgli: ho asserito Rabbà e mi sono già impadronito della città delle acque. Ora raduna il resto del popolo, accampati contro la città e prendila, altrimenti se la prendessi io porterebbe il mio nome. Vedete come Joab in maniera subdola ha potere su Davide? Cioè lui prende la città e gli dice: bene, vieni, prendila, a tuo nome, perché tu sei ancora re, però decide lui, no? Di farlo venire, di fare... Davide radunò tutto il popolo, si mosse verso Rabbà, gli diede battaglia e la occupò. Prese dalla testa di Milcom la corona, che pesava un talento d'oro, e aveva una pietra preziosa. Essa fu posta sulla testa di Davide. Egli ricavò dalla città un bottino molto grande, ne fece uscire gli abitanti e gli impiegò le seghe, ai picconi di ferro e alle asce di ferro, e li trasferì alle fornaci da mattoni. Allo stesso modo trattò tutte le città degli Ammoniti. Poi Davide tornò a Gerusalemme con tutta la sua gente. Andiamo ancora avanti un po', va bene? Siete... va bene. Fatemi un segno. Dopo questo, accadde che, avendo Assalonne, figlio di Davide, una sorella molto bella, chiamata Tamar, abbiamo già incontrato una Tamar, vi ricordate? Della Genesi, della tribù di Simeone, di Tamar, quella Tamar che si parla della Genesi è quella che poi rientra nella genealogia di Gesù, perché il nome va col suocero, perché il suocero non voleva darle, cioè lei aveva sposato uno dei figli di suo suocero, naturalmente. E questo marito gli era morto, un altro figlio era andato, per la legge del Levirato l'aveva presa come sposa, era morto pure lui, per cui il suocero si guardava bene da darsi il terzo figlio dicendo: questa qua, no, non porta bene. E per cui le diceva, però per la legge del Levirato doveva darglielo. E allora lei diceva, lui diceva: ma aspetta un altro po', che è ancora troppo giovane, poi vediamo, magari lui sperava, magari crepa lei, cioè così. Allora, vedendo che non glielo dava, lei cosa fa? Si finge prostituta, si mette lungo la via e adesca il suocero, che non la riconosce, e il suocero si lascia prendere dalla voglia di andare con questa donna che non riconosce, e le chiede: cosa vuoi, quanto vuoi perché io venga con te? E lei gli dice: un capretto. E lui dice: non ce l'ho con me il capretto. Dice: domani ti mando il mio servo e te lo... E lei dice: però non mi fido, perché sai, cioè, tu mi dici così, poi dopo lasciami il tuo bastone e il tuo sigillo. Però lui era già preso, no, dalla voglia di andare con questa donna, gli lascia il bastone e il sigillo, vanno insieme e rimane incinta. E lui ovviamente il giorno dopo manda il servo, che domanda: ma quella prostituta? La gente dice: no, qui veramente non c'è nessuna prostituta, non c'è mai stata, eccetera. Torna a dire a Simeone, non mi ricordo se era Simone o Giuda, Simone, e allora gli dice: guarda che la non c'è. Lui dice: vabbè, dimentichiamo tutto, non ne parliamo, perché che figura andare a dire in giro che io sono andato, no? Ho perso il mio bastone e la mia... E allora che succede? Che a un certo punto Tamar, Giuda, 38, Genesi 38, e Tamar non può più nascondere il fatto che è incinta, i fratelli del marito dicono: incinta, è andata con un altro, no, e quindi ha un'adultera, deve essere lapidata. Vanno da Giuda e dicono, e Giuda dice: portatela fuori per lapidare. Al che lei tira fuori il bastone e il sigillo, dice: dite che io sono incinta di questo uomo qui. E lui, quando la vede, dice: lei è stata più giusta di me. Allora l'ho ricordata per dire, storie meschine, no? Di dolore, di incomprensione, non edificanti. Non credo che chi di voi fa catechismo possa parlare così tranquillamente ai bambini, no? no? Non sono molto edificanti, però sono la storia della Bibbia. E che se il Signore ci desse di entrare sempre più in questa libertà, cioè libertà non significa che deve essere così, ma è che è così. La vita fatta purtroppo, no? Anche di queste cadute, di queste scivolate, di queste, no? Anche di questo. Però se ce ne narra e ci narra un Signore che continua a voler avere a che fare con loro come con noi, che bello. Che bello. Allora qui c'è un'altra Tamar. Questa però ha una storia più tragica, perché Amnon, figlio di Davide, si innamorò di lei. Erano fratellastri, quindi erano figli di mogli diverse. Amnon ne ebbe una tale passione da cadere malato a causa di Tamar, sua sorella. Poiché ella era vergine, pareva impossibile ad Amnon di poterle fare qualcosa. Ora Amnon aveva un amico, chiamato Jonadab, figlio di Semea, fratello di Davide. Quindi è un nipote di Davide. E Jonadab era un uomo molto esperto e gli disse: perché tu, figlio del re, diventi sempre più magro di giorno in giorno? Non me lo vuoi dire? Amnon gli rispose: sono innamorato di Tamar, sorella di mio fratello Assalonne. Jonadab gli disse: mettiti a letto e fa l'ammalato. Quando tuo padre verrà a vederti, gli dirai: mia sorella Tamar venga a darmi il cibo da preparare sotto i miei occhi, perché io possa vedere e prendere il cibo dalle sue mani. Amnon si mise a letto e fece l'ammalato. Quando il re venne a vederlo, Amnon gli disse: mia sorella Tamar, venga e faccia un paio di frittelle sotto i miei occhi, e allora prenderò il cibo dalle sue mani. Allora Davide mandò a dire a Tamar in casa: va a casa di Amnon, tuo fratello, e prepara una vivanda per lui. Tamar andò a casa di Amnon, suo fratello, che giaceva a letto. Ella prese la farina, la impastò, ne fece frittelle sotto i suoi occhi e la fece cuocere. Poi prese la padella e le versò davanti a lui. Ma egli rifiutò di mangiare e disse: escano tutti di qui. Tutti uscirono di là. Allora Amnon disse a Tamar: portami la vivanda in camera e prenderò il cibo dalle tue mani. Tamar prese le frittelle che aveva fatto e le portò in camera di Amnon, suo fratello. Ma mentre egli gli porgeva il cibo, egli l'afferrò e gli disse: vieni, giaci con me, sorella mia. E lei rispose: no, fratello mio, non farmi violenza. Questo non si fa in Israele, non commettere questa infamia. E io dovrei finire... E dove andrei a finire col mio disonore? Quanto a te, tu diventeresti uno dei più infami in Israele. Parlane piuttosto al re, egli non mi rifiuterà a te. Ma egli non volle ascoltarla. Fu più forte di lei e la violentò giacendo con lei. Una brutta storia, no? Pensate, una brutta storia perché, come lei dice, lui poteva chiederla in moglie. Poteva chiederla in moglie. Ma quest'uomo è un passionale, è un violento, no? Per cui le usa violenza. Attenzione, questi sono i figli di Davide, eh? Questi sono i figli di Davide. Perché i figli non è detto che seguano la strada dei padri. Cioè, ogni figlio ricomincia. Certo, è importante aiutarli, è importante educarli, è importante comunicargli dei valori, però allo stesso tempo sapendo che tutto questo non assicura che loro sceglieranno la vita. Perché nel cuore dei figli non c'entra nessuno. Non c'entra nessuno. Per cui un figlio di Davide, no? Vedremo che qualcun altro non sarà meglio di questo, vedremo. E questo dice anche una ultima parte della vita di Davide, che vedremo sarà una vita veramente afflitta dalla sofferenza, no? Che libererà primariamente dei figli. Primariamente dei figli. Cioè sarà la vita di un uomo affranto. Di un uomo che in qualche modo porterà. Poi Amnon concepì verso di lei un odio grandissimo. L'odio verso di lei fu più grande dell'amore con cui l'aveva amata prima. Le disse: alzati e vattene. Questo è tipico, purtroppo, no? Cioè di chi ama tantissimo fino alla ama, cioè diventa una malattia, un'ossessione, no? Verso, nel momento in cui ce l'ha, poi la disprezza. Ti ho avuto e adesso te ne puoi andare. Gli rispose: oh no, questo male che mi fai cacciandomi è peggiore dell'altro che mi hai già fatto. Vedete come questi racconti sono molto, ci dicono, no? Cioè sono le storie di oggi, sono le storie di sempre in qualche modo. Ma egli non vuole ascoltarla, anzi, chiamato il domestico che lo serviva, gli disse: caccia fuori di qui costei e sprangale dietro la porta. Ella vestiva una tunica con le maniche lunghe, perché le figlie del re ancora vergini indossavano tali vesti. Il servo di Amnon, dunque, la mise fuori e le sprangò dietro la porta. Tamar si sparse polvere sulla testa, si stracciò la tunica con le maniche lunghe che aveva indosso, si mise le mani sulla testa e se ne andò gridando. Assalone, suo fratello, le disse: forse Amnon, tuo fratello, è stato con te? Per ora taci, sorella mia, e tuo fratello, non fissare il tuo cuore su questo fatto. Tamar, desolata, rimase in casa di Assalone e suo fratello. Suo fratello Assalone lo accoglie, no? E si rende conto di quello che è successo. E re Davide venne a sapere tutte queste cose e ne fu molto irritato, ma non volle urtare suo figlio Amnon, perché aveva per lui molto affetto. Era infatti il suo primogenito. Notate, anche Davide viene fuori nelle sue anche debolezze di padre. È un uomo Davide, no? È un uomo che ama, si coinvolge, eccetera, e che allo stesso tempo pecca, e per i suoi figli ne sente tutto il dolore e allo stesso tempo non riesce, è debole, non ce la fa, non lo vuole fare, non la... Sono le nostre relazioni. Tra l'altro Amnon era il primogenito, per cui era colui che doveva prendere il posto di Davide, cioè quindi futuro re. Salone non disse una parola ad Amnon, né bene né in male, ma odiava Amnon perché aveva fatto violenza a Tamar e sua sorella. Non finirà qui. Assalone saprà aspettare, lo vedremo poi nel prossimo incontro. Allora fermiamoci qualche minuto di silenzio, rileggiamo e poi.